Siamo arrivati al Salmo 96, che fa parte di un gruppo di salmi, sono 2, 4, 6 salmi, che vengono chiamati i salmi di Yahweh Re, e quindi sono dei cantici in cui si proclama che Yahweh è Re. Che cosa vuol dire che Yahweh è Re? Se voi avete in mente la storia di Israele, c'è a un certo punto il desiderio di Israele di avere un re. Cioè, vogliamo essere come gli altri popoli, vedete che sempre il desiderio di omologazione c'è sempre, no? Facciamo anche noi come gli altri. E Samuele cerca di dire, ma no, ma lasciate perdere, guardate che poi se arriva un re, il re comanderà su di voi, farà questo, farà quello, farà quello. E questi insistono, no, noi vogliamo un re, dai, dacci un re come gli altri. Perché? Ma perché l'unico re in Israele è Dio. È lui che è il Signore, è colui che governa in maniera saggia. Allora, arriveranno i re, ma i re saranno semplicemente dei plenipotenziari di Dio, non sono mai coloro che fanno quello che vogliono. Tant'è vero che quando Saul subito comincia a metterci del suo, no? Dovrebbe fare alcune cose, Samuele gli ha detto guarda che adesso vai, combatti contro gli Amaleciti, non salvare nulla di tutto quello che potrebbe essere preda di guerra, eccetera eccetera, perché poi la gente rischia di attaccarsi alle cose, eccetera eccetera. Poi in mezzo alle prede di guerra c'erano anche gli idoli, braccialettini d'oro d'argento, cornetti, zampe di coniglio, per cui la gente, già che è fragile nella fede, si attaccava a questi idoletti. E allora poi a un certo punto Samuele arriva e dice: allora hai fatto come il Signore ti ha detto? Sì, l'ho fatto. E allora dice: ma cos'è questo belare di armenti, di greggi, e questo muggire di armenti che sento? Ah, veramente noi abbiamo, la gente non dava colpa a se stesso, ma la gente ha scelto le cose migliori per fare un sacrificio al Signore. E Samuele dice: ma l'obbedienza vale più di tutti i sacrifici. Il Signore ti ha chiesto di obbedire, perché non hai obbedito? Ah, veramente non è io, ma sai, la gente ha fatto così, ha trovato delle cose interessanti. Quindi comincia ad arrampicarsi sui vetri, no? Cioè, in fondo il peccato non è tanto il peccato, Dio i peccati li perdona, ma quando tu cominci a giustificarli, quando cominci a dire ma sì, ma è vero, però tuttavia eccetera, no, prendi consapevolezza, ho sbagliato, Signore, scusami. Tanto è vero che Davide, che l'ha fatta più grossa di lui, a un certo punto quando arriva il profeta Nathan a dirgli: guarda che il Signore adesso ti fa quello che tu hai detto, che bisogna fare a quel tale che ha rubato la pecora, l'unica pecora, colui che aveva questa pecora che era come una figlia, ebbene anche lui farà così perché tu hai detto quest'uomo è reo di morte. Davide si rende conto, quest'uomo sei tu, e Davide dice: ho peccato, ho sbagliato. Non comincia a dire: ma veramente sai, guardavo giù dal balcone, ho visto una bella donna che faceva il bagno in giardino, sai com'è, siamo fragili. No, no, niente. Davide dice: ho peccato, basta. E in quel momento il profeta dice: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Vedete la differenza? Non è tanto nel peccato, ma nell'atteggiamento. Tu puoi sbagliare mille volte e dire: Signore, ho sbagliato. Ma quando tu cominci a giustificarlo, a entrare in queste vie che sono quelle del compromesso, sì, però, tuttavia, ma, eccetera. Per cui il re, per ritornare al nostro, chi è il re? Il re è semplicemente il plenipotenziario di Dio. Tu non stai governando in proprio. Tant'è vero che quando Davide, anche lui, preso da un sussulto di orgoglio, vuol contare il popolo, fa il censimento. E dopo aver fatto il censimento sente un grosso batticuore. Perché cos'è il censimento? Ci contiamo, vediamo quanti siamo, che potenza hai. Allora un re che ha un popolo potente. E allora arriva il profeta Nathan: chiedi tre cose, una delle cose, il Signore ti propone tre cose. la fuga davanti ai tuoi nemici, un anno di fuga davanti ai tuoi nemici. Poi cos'era? Un anno di carestia e poi tre giorni di peste. E lui dice, bah, cadiamo nelle mani del Signore, perché il Signore è misericordioso. E solo per aver fatto un censimento arriva la peste. Ma per dire che in fondo, guarda, che è Dio il Re. Quindi questi salmi, e io vi dico quali sono, così potete poi anche andare a vedere se vi interessa, è il Salmo 47 che abbiamo già visto molti, molti mesi fa. Poi il Salmo 93 che abbiamo già visto nel nostro corso incontro. Poi il 96, che è questo di oggi, di adesso, poi il 97, 98, 99, cioè i salmi che vedremo in queste nostre riflessioni di questi due giorni. Ebbene, questo salmo, che io intitolerei così, tutta la terra inneggia al Signore, re e giudice dei popoli, cioè è re e giudice dei popoli il Signore, cioè è lui il re. Non è il re di Israele, tutti gli altri re sono semplicemente delle persone incaricate di gestire momentaneamente il potere, perché Dio rimane l'unico re. E è un salmo molto bello, il contenuto del salmo potremmo dire è un contenuto escatologico, cioè si intravede un mondo perfetto, pacificato, in cui la lode raggiunge il cielo e il cuore degli uomini è cambiato, è trasformato. Viene in mente Isaia, no? Verrà il momento in cui il leone pascolerà insieme all'agnello, il bambino metterà mano nel covo di serpenti velenosi, eccetera, eccetera. Cioè, un mondo nuovo, pensate ancora Isaia. Il Signore sta costruendo qualcosa di nuovo, pensate anche al libro dell'Apocalisse. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questo Dio che fa nuovo tutto è il nuovo giorno che è già cominciato, di cui parla il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è tutto orientato sull'oggi di Dio, è cominciato l'oggi di Dio, cioè quel giorno definitivo, decisivo, per cui ti devi decidere. Cioè, stamattina nel Vangelo abbiamo visto l'anno di Dio, è l'ultimo anno, ricordati che siamo gli sgoccioli, il Signore ti sta dicendo deciditi. Ebbene, qui c'è questo contenuto, che è un contenuto escatologico, e questo salmo veniva usato, ieri abbiamo visto il salmo che veniva usato per introdursi allo Shabbat, al sabato. Questo salmo invece veniva usato per la festa di Shavuot. Shavuot in ebraico vuol dire settimane, la festa delle settimane è Pentecoste. E quindi veniva cantato nella casa, in famiglia, ma anche nel Tempio, nella festa di Pentecoste, cioè 50 giorni dopo la Pasqua. E comincia così, è molto bello, anche un salmo facile, a me piace quando riesco a studiare a memoria, anche in ebraico vi leggo i primi due versetti che mi sembrano molto belli. Shiru la Yahweh Shiradash, Shiru la Yahweh Kolaresh, Shiru la Yahweh Baruku, Barakushmo, Mashru Miyom, Le Yom Yeshuatu. Ecco, non so se il suono è bello anche, no? Questo il ripetere Shiru, che vuol dire cantate, inneggiate. Shir vuol dire cantico, il cantico dei cantici. In ebraico si dice Shir Shirim, cantico dei cantici. E qui avete visto c'è Shiru, cantate, Shir, che vuol dire cantico, quindi Shiru, la Yahweh, a Yahweh, Shir Adash, cantico nuovo. Allora, cominciamo proprio così. Cantate a Yahweh un cantico nuovo. Cantate a Yahweh tutta la terra, perché è nuovo. È il cantico che nasce da un mondo nuovo, da un mondo rinnovato, da un mondo che si apre alla speranza. Ricordate, non so se sapete, che nella lingua ebraica ci sono soltanto due tempi dei verbi, non è molto complicata come la nostra italiana, passato, perfetto, futuro, imperfetto, più che perfetto, passato remoto, trapassato remoto, e più che passati e trapassati. Lì c'è semplicemente un tempo perfetto e un tempo imperfetto, che non sono i nostri tempi. Allora, perfetto vuol dire compiuto. E allora, quali sono i tempi compiuti? Io mangio il tempo compiuto, vuol dire che non ho più fame dopo, no? Ecco, quindi perfetto vuol dire che ho concluso. Oppure può essere anche il passato, una cosa che ho mangiato, quindi uno può tradurre sia al passato che al presente il tempo perfetto. E poi c'è il tempo imperfetto. Che cos'è il tempo imperfetto? Non è perfetto perché non è ancora avvenuto, ecco perché è il futuro. Ecco, questo è tutto lì. Per cui dopo bisogna giocarci dentro e capire dal contesto di che cosa si parla, no? Sì, è un po' più semplice, ma qualche volta diventa più complicato. Dici, ma adesso come lo traduco qui, questo? Vediamo. Quindi cantate a Yahweh un cantico nuovo. Nuovo perché? Ma perché è tutto da inventare. Perché siamo orientati a questa novità che il Signore sta costruendo. Siamo arrivati ai tempi nuovi, siamo arrivati al giorno di Dio. E quindi cantate a Yahweh tutta la terra, kolaresh, cioè tutti gli uomini. Cioè, è interessante perché per gli ebrei esisteva solo la terra promessa, esisteva soltanto il popolo di Israele, gli altri popoli venivano chiamati i goyim, i pagani, erano i cani. Cantate a Yahweh, benedite il suo nome. Infatti c'era anche lì la parola barakù, le berekot sono le benedizioni. E allora benedite il Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Anche qui Yashautò, già c'è dentro, vedete ancora la radice di Yoshua, Gesù. È bello, no? Annunciare Gesù a tutti i popoli, gridare a tutti che è arrivato il giorno di Gesù. E si capisce, il giorno da Pentecoste così, era il giorno in cui veniva data la legge, era il giorno in cui si festeggiavano le messi, quindi i frutti. Abbiamo camminato, siamo arrivati alla terra promessa, adesso ci sono i frutti. E siamo arrivati al monte di Dio e Dio ci dà la sua legge perché noi possiamo fare frutto. Quindi ecco, per noi diventa ancora più grande pensare a tutte le genti, perché il giorno di Pentecoste per i cristiani, ricordate che è la fine della polverizzazione dovuta alla torre di Babele. Quindi tutti i popoli possono intendersi anche se parlano lingue diverse. La diversità che non è mai divisione. La divisione è stata tolta e tutti si capiscono anche se parlano lingue diverse. Interessante questo, perché vedete, al nostro mondo tutti parlano la stessa lingua, l'inglese, ma non ci si capisce. Ma non perché l'inglese sia... ma semplicemente perché tu puoi parlare la stessa lingua. A Babele parlavano tutti la stessa lingua, non si capivano più. E perché? Ma perché in fondo mancava l'unica cosa che li teneva uniti, la fraternità. Io posso avere anche una sola lingua molto bella, ma se sono ripiegato su me stesso non comunicherò mai. Occorre che ci sia un filo nelle mie azioni, che è il filo dell'amore che le tiene insieme. Io posso avere 200 perle, ma non ho ancora una collana, occorre un filo che le metta insieme. Posso fare 200 azioni buone al giorno, ma se non ho il filo dell'amore che le tiene insieme, non serve niente. Le perle, se me le metto al collo così, cadono tutte. Occorre un filo. Questo filo di cui parlava anche San Paolo agli Efesini stamattina. Tutto quello che il Signore ci dà, tutti i doni, eccetera, devono arrivare all'agape, al dono totale di sé. Bene, allora annunziate la sua salvezza, Yeshuatò, narrate tra le nazioni la sua gloria, ed è straordinario. Cioè, le nazioni sono i goyim di cui parlavo prima, ma di solito questi sono i maledetti. Questi sono quelli che non hanno speranza. Capite questa portata universale, straordinaria, perché questo salmo probabilmente è nato in un tempo in cui si cominciavano a intravedere confini più vasti di quelli di Israele. Israele è sempre stato un popolo abbastanza chiuso in se stesso, ed è straordinario che già dal capitolo 12, la chiamata di Abramo, ai capitoli seguenti di Genesi, in realtà si parla già di padre di moltitudini di genti. E dunque è strano, perché Israele era noi e noi e poi solo noi, no? E poi è Gesù che apre tutto, ma già con Abramo c'era già tutto questo. Non è padre di un popolo, ma di tutti i popoli, di molte genti. E allora, le nazioni la sua gloria, ricordate che la gloria è Kavod. Che cos'è la gloria? La gloria è, la parola gloria, Kavod in ebraico vuol dire anche, anzi, se voi cercate sul dizionario, Kavod c'è scritto peso, lo c'entra il peso con la gloria. Perché quando si dice che Dio è glorificato, vuol dire che Lui ha un peso nella nostra vita. Una persona importante, ecco, capite? Come dire, glorificare qualcuno vuol dire hai un peso nella mia vita. E allora ecco la gloria, che tutte le nazioni possano vedere, ecco, questo peso di Dio. Dio ha un peso. Tra tutti i popoli, ancora i goyim, nazioni, ancora, tra tutti i popoli le cose prodigiose di Lui. I suoi prodigi, ma nell'ebraico c'è scritto le cose prodigiose di Lui. Perché? Perché questo? Perché grande è Yahweh e degno di lode molto. Terribile egli è sopra tutti gli dèi. Terribile perché? Ma perché distrugge il male, eh? Non è, Dio non è terribile perché fa violenza. Ricordiamo che dobbiamo distinguere tra la potenza e la violenza. La potenza è quella dell'amore, che vince tutte le resistenze. La violenza è quella dell'odio, che crede di abbattere il male, di distruggerlo usando la violenza, che poi la strada di Pilato che abbiamo visto stamattina nel Vangelo, no? Quei Galilei che vengono uccisi, eccetera, eccetera, per stroncare la rivolta. Ma Gesù dice, ma non è questa la strada. La strada è un'altra, è quella della conversione. Se non cambi il modo di pensare, alla fine puoi distruggere tutto il male che c'è nel mondo. E tutti quelli che sono peggiori di te, tu li fai fuori. Ma ricordate che il rischio è quello che alla fine si rimanga in due. E posso immaginare che l'altro magari sia migliore di me. Quindi dopo aver fatto fuori tutti gli altri, sarà qualcuno migliore di me che fa fuori me. Non è questa la strada, ricordate che tutti i rivoluzionari sono finiti così, eh? Sono finiti per distruggere tutti i cattivi e alla fine tra i cattivi sono finiti anche loro, quelli che hanno inventato la ghigliottina sono quelli che sono finiti sotto poi, ecco, è sempre così, no? E Gesù l'ha detto, chi di spada perisce, di spada perisce. E quindi anche qui, perché la potenza di Dio è quella dell'amore, quindi è un Dio sorprendente, non è come gli dèi, gli altri, gli idoli, che esprimono la loro forza attraverso la violenza. Dio non è violente, è solo potente, è forte, forte nell'amore, quindi terribile egli sopra tutti gli dèi, coloro che si credono qualcuno. Poi guardate che gli dèi non sono semplicemente gli idoli eccetera, ma sono quegli uomini che si fanno, che si credono chissà chi, ecco, ti credi quasi un dio, no? Perché tutti gli dèi dei popoli, nulla, non c'è neanche il sono nulla, nulla, ma Yahweh i cieli ha fatto, cioè ancora una volta chi è Dio? È il creatore, ha fatto i cieli, Hashamayim. L'ebraico è plurale, non è il cielo, ma i cieli, perché sono sparsi dappertutto, non esiste solo un pezzo, tantissimi, i cieli, è un plurale a tanto, è un plurale. E splendore e maestà davanti a lui, potenza e magnificenza nel suo santuario, quindi il Tempio, dov'è? Che cos'è il Tempio? Il Tempio è il luogo dove Dio manifesta la sua forza, è il luogo dove tu, entrando a pregare, puoi fare esperienza della sua vicinanza al tuo cuore, è il Dio con noi, è il Dio in mezzo a noi. Ricordate che il Tempio viene costruito dopo, all'inizio, dove, come viaggiava Dio, avevano messo l'arca, eccetera, in una tenda, Dove viaggiava Israele? In una tenda. Quindi Dio è con noi. Tu hai la tenda e lui fa anche lui la tenda. Come sono state costruite le chiese? Guardate i templi di, guardate i templi greci. Si capisce subito la differenza tra un tempio greco e una casa. Le case greche non erano fatte come i templi. Andate a vedere le prime chiese, che sono le chiese romaniche, se volete. In che materiale erano costruite? Di marmo? No. Mattone. Perché le case di allora erano costruite in mattoni. E come erano le case? Erano fatte col tetto così. Come erano le chiese? Fatte col tetto così. Uguale. È il luogo, tra l'altro, l'esempio di chiesa è la Basilichè. La basilica, deriva da Basileus, era il luogo dove, il luogo civile, la forma stessa della chiesa, soltanto che invece di entrare dal lato corto si entrava dal lato lungo, per cui era una grande sala rettangolare in cui si entrava, era il luogo dove il re rendeva giustizia. Quindi la chiesa è sempre stata intesa come il luogo dove vado da colui che veramente mi rende giustizia, non perché ammazza i cattivi, ma perché la vera giustizia si rende con l'amore. Quindi è una casa, perché il nostro Dio è il Dio in mezzo a noi. Allora tu entri nel santuario, ma dov'è il santuario? In mezzo alla città, è lì, in mezzo a voi. E allora ecco, allora che cosa bisogna fare? Dopo aver cantato questo canto nuovo, ecco l'invito: date a Yahweh, o famiglie dei popoli, stavolta non si dice più Goim, ma Hamim, cioè non sono più, ormai una volta che i popoli si sono avvicinati a Dio, smettono di essere i Goim, diventano invece un'unica grande famiglia. Nella lingua ebraica c'è la parola Goim, che vuol dire appunto i pagani, quelli lontani da noi, e poi ci sono la parola Ham, popolo, e Amim, che sono tutti i popoli amati da Dio. Quindi ormai, una volta che sono avvicinati, sono diventati nuovi, popoli nuovi. Pensate a Pentecoste come luogo universale. Vi ricordate San Luca come la descrive negli Atti degli Apostoli? Sono tutti i popoli presenti, no? Siamo parti e lamiti, abitanti della Mesopotamia, siamo fedeli intorno a Cirene, poi c'è tutto un elenco di cose. Ecco, siamo qui e tutti ascoltiamoci, tutti i popoli ormai sono convocati, no? Date a Yahweh, o famiglie dei popoli, date a Yahweh gloria e potenza, cioè dategli il peso che ha e la potenza che è l'amore. Date a Yahweh la gloria del suo nome. Il nome, ricordiamo, nella lingua ebraica non è il nome Yahweh, il nome vuol dire la persona. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, vuol dire la persona che lo porta, cioè che tu, o Dio, che la tua persona venga riconosciuta come veramente santa, grande, bella. Ecco, questo vuol dire. Quindi il nome. E allora cosa devi fare? Portate offerte, andate nei suoi atri, prostratevi a Yahweh in ornamenti di santità, non portando dietro, che so, gioielli, offerte, tori, pecore, capri o roba del genere. No, il vero sacrificio è molto bello, ornamenti di santità. Cioè, il Signore gradisce un cuore pulito, non desidera, ricordate il Salmo 50, no? Il Signore non gradisce olocausti, no? Un cuore contrito e umiliato tu di non disprezzi. Qui arriva con, porta la santità, sono questi gli ornamenti che Dio desidera. Fremete davanti a Lui tutta la terra, è vero che noi italiani diremmo fremi, ma la terra, Haaretz in ebraico, la terra esprime la totalità delle terre, per cui il verbo va al plurale. Per quello che io ho preferito tenere il verbo così, fremete davanti a Lui tutta la terra, perché in realtà non è solo la terra, ma sono gli abitanti che sono la terra. La terra non freme, non fa niente, sono gli abitanti, no? E dite tra le nazioni, stavolta ancora Goim riprende, cioè quelli che sono lontani, perfino loro, ecco, anche loro, dite tra le nazioni, Yahweh regna, lui è il re. Vedete, è uno dei salmi regali. Yahweh è il vero re. Ti riconosco come il Signore della mia vita. Sei tu che hai in mano ogni cosa. Tu mi hai concesso tutto, ma tutto è tuo. Io non possiedo niente. Tutto è tuo. Tu me lo dai. Vi lo dicevo già ieri sera che in fondo il grande inganno del nemico, del diavolo, è quello di dire che ciò che è di Dio è suo. Quindi ladro. Quindi afferma suo ciò che è invece di Dio. Invece no, qui riconosci che tutto è suo. Yahweh regna. Sì, è saldo il mondo, perché non vacilli. Il nostro Dio tiene tutto saldamente nelle mani. Guarda, non crolla. Ah, chissà dove andremo a finire, arriverà la fine del mondo. Ma guarda che... C'è un vecchio proverbio che dice, Dio lascia fare ma non strafare. Cioè, vuol dire che non è... Ma che questo Dio è diventato vecchio, sai, dopo tanti secoli, tanti millenni, è un po' rincitrullito anche lui, un po' di arteriosclerosi, chissà, se ha perso la testa. No, no, Dio è sveglio, è presente, Dio c'è. Cioè, non usa i nostri tempi, ma arriva ed è amore. Ed è sempre l'amore che trionfa, anche passando attraverso le notti, le difficoltà e i disagi. Però lui è amore e rimane amore. Allora, Yahweh regna, sì, saldo è il mondo, sì, è saldo il mondo, perché non vacilli, giudica i popoli con rettitudini. Ancora una volta, stavolta i popoli sono amim, cioè tutte le nazioni senza distinzione, tutti quanti, Dio li regge non con rettitudine, nel plurale, nel greco, nel ebraico è plurale, con rettitudini, cioè perché la rettitudine non è una cosa unica per tutti, no? La cioccolata per tutti stamattina, no, perché ognuno ha la sua esigenza, chi prende il tè, quindi le rettitudini di Dio è la capacità di dare ciascuno il suo, per quello che è un plurale. È questo Dio che è capace di venire incontro alla singolarità, alla originalità delle persone, che non sono una massa informe e senza volto, no? Pensate quante volte noi trasformiamo così, gli immigrati. Queste sono delle singole persone, hanno una storia, hanno delle sofferenze dentro che sono uniche, irrepetibili. Non sono, ma generalmente, no? Come a me non dice niente, gli italiani, no? Un tempo c'era proprio questo senso di patria, no? Italiani, io dico, no? Esiste il singolo italiano dove ognuno ha un suo problema, una sua storia. Quando cominciamo a fare queste affermazioni di universali, generali, si dice niente, no? No, esistono le situazioni singole e allora questo Dio è il Dio che giudica i popoli con rettitudini. E allora dopo tutto questo cosa? È un invito anche ai cieli. Gioiscano i cieli, esulti la terra, rombi il mare e la sua pienezza. La pienezza del male certamente è quello che racchiude, però in ebraico è la sua pienezza. E poi giubili il campo e tutto ciò che è in esso. Che cosa c'è nel campo? Sono le insalate, i broccoli, cioè tutti i doni che Dio fa, giubilino, cioè ringrazino Dio, Signore, grazie perché mi dai vita, perché mi hai reso fecondo, grazie. Quindi anche i cani, cioè tutto viene personificato, no? E poi, allora esulteranno tutti gli alberi della foresta davanti a Yahweh, che è veniente. Notate bene, questo verrà attribuito poi a Gesù, eh? Quando arrivano i discepoli di Giovanni a Gesù, sei tu il veniente? La traduzione viene colui che viene, ma il veniente proprio è la parola ebraica, la traduzione greca della parola ebraica, o ercomenos, il veniente. È colui che, voglio dire, che è colui che continua a venire incontro a noi, che continua ad aiutarci, a sostenerci, è il veniente. Che cosa fa? È veniente a giudicare la terra. Che cos'è il giudizio? La parola, ricordate, mishpat, cioè la giustizia è tzadikah, e il diritto, il giudicare invece è mishpat, il giudizio. Quando Dio si dice, allora Dio glielo assegnò ad Abramo come giustizia, e di tzedekah, che cos'è? La tzedekah è questo Dio che ribalta le situazioni. Abramo quanti anni ha quando Dio gli appare? Ha più di 90 anni, gli dice avrai padre di tutte le genti possibili. Certo, secondo il diritto e le attese umane, a 90 anni sei spacciato, ma Dio parte da 90, vedi? Ecco, vuol dire che non esiste un tempo che sia tardi per lui. Lui ribalta i valori umani. Tu dici, chi sono i fortunati? Ah, sono quelli che hanno tante ricchezze. Gesù dice, beati i poveri, ecco la giustizia di Dio. Chi sono i fortunati? Ah, quelli ridanciani che gli va tutto bene. Beati quelli che piangono. Boh. Ma non perché piangono, ma perché anche in questa situazione fanno esperienza dell'amore di Dio. Cioè, Dio non è lontano anche nel momento in cui ti sembra che Lui non ci sia, è lì. Quindi, quanto più tu ti senti solo, tanto più Dio è accanto a te. E quindi è questa la fortuna che arriva. Quindi, ecco qui, tutti si rallegrano, perché Dio è il veniente, è veniente a giudicare la terra, cioè viene a ribaltare tutte le situazioni umane. Giudicherà il mondo in tzedek, con giustizia, cioè ribalterà i giudizi umani, i popoli, con la sua fedeltà. Che cos'è questa fedeltà? La parola in ebraico è emunah, e emunah vuol dire, non è la fedeltà di chi, allora tu, io ti ho promesso una cosa, la faccio, ma è molto di più, è questo progetto d'amore che lui porta a compimento, costi quel che costi. Lui ha un progetto d'amore su di noi e non si fermerà anche se noi faremo di tutto per ostacolarlo. E questa è la fedeltà di Dio, questa ostinazione nell'amare senza fermarsi di fronte a nulla. Ebbene, questa è un po' la lettura che possiamo fare con Israele, questo Israele che si apre alle famiglie dei popoli. Abbiamo visto questa lettura escatologica, no? Dove si vede il mondo nuovo, bello, dove finalmente Dio può regnare e può essere accolto da tutti. A noi viene in mente, proviamo a leggerlo con Gesù. Leggiamo il Padre nostro. Venga il tuo regno. Che cosa si dice? Proprio questo. Signore, fa che tutto quello che noi abbiamo pregato in questo salmo venga. Fa che davvero si rinnovino i cieli e la terra. Che finalmente arrivi il tempo in cui, che noi aspettiamo da tanto tempo. Oppure pensiamo ancora a Gesù, questa apertura totale. Andate fino all'estremità della terra, ammaestrate tutte le genti. Guardate la conclusione del Vangelo di Matteo, no? Oppure non tenete per voi la buona novella, pensate a 1 Corinzi 9, 16. Guai a me se non evangelizzo, devo portarlo a tutti, non è per me. Non è un dono che devo tenere chiuso dentro di me. Non si accende la lucerna per metterla sotto il moggio, ma sul lucerniere, perché faccia luce a tutti. E questo salmo è in fondo il salmo del Natale, no? Pace agli uomini del suo beneplacito, cioè tutti gli uomini, tutti i popoli. Questo Dio che viene per tutti, quei poverini che sono i pastori che hanno capito un tubo e che erano anche i più disgraziati, meno amati, eccetera. Ebbene, voi, a voi che siete gli ultimi, ebbene io vengo a dire che Dio vi ama, Dio vi vuol bene, perché Dio arriva soprattutto a quelli che hanno più bisogno. E poi ancora gioisca il cielo, esulti la terra, cielo, terra, e poi viene in mente Gesù, re, vi ricordate? Quando Pilato domanda a Gesù, tu sei re? E Gesù dice, sì, io sono re, tu l'hai detto, ma il mio modo di regnare non è secondo i criteri di questo mondo. Io regno in modo diverso, non dominando, ma servendo. E poi col nostro tempo, pensiamo a rileggerlo noi, in questo tempo, questo salmo, che cosa mi dice? È un salmo che mi apre all'ottimismo, alla speranza, mi fa guardare oltre le lamentosità che sentiamo continuamente, dove andremo a finire, c'è lo spread che va su, che va giù, ci sono i nostri politici che sembrano più pazzi che saggi, e cioè, allora cosa facciamo? No, ma no, guarda, Dio è Lui che conduce avanti le cose. Malgrado tutti i politici del mondo, malgrado i presidenti vari, no. E quindi qual è il nostro compito? Non è quello di essere delle persone lamentose. Il cristiano è colui che di giorno in giorno deve annunciare la buona notizia che Dio ci vuol bene, che Dio malgrado tutto fa meraviglie, che Dio non si ferma di fronte alla nostra stupidità. E credo che questa è la bella notizia. La bella notizia che non si lascia intimidire Dio dai nostri no, anzi, le nostre notti spesso sono il giorno, sono l'occasione perché il giorno sia più splendido. E poi ancora possiamo pensare a come noi possiamo diventare con la nostra vita un segno di speranza. Guardando i cristiani, i pagani di Antiochia, di Sira, dicevano: guarda come si vogliono bene, sono davvero cristiani. Li chiamarono cristiani gli altri, non è che loro, siccome andavano in giro con la croce al collo e poi magari il tau francescano e poi col rosario magari anche al collo, questi sono cristiani. No, non è che questi qui andavano in giro con i calzoni alla noi vogliamo Dio e le gonne all'amico al tuo popolo, no, assolutamente no. Questi sono stati riconosciuti di essere cristiani perché vivevano come Cristo. Ecco la buona notizia: c'è un amore che non si ferma di fronte alle chiusure, c'è un amore che è più grande di noi, capite? Allora, sono tutti salmi quelli che leggiamo, questi che soprattutto leggiamo in questi giorni, che ci aprono alla fiducia, alla speranza, alla gioia, e che possiamo pregare insieme adesso. Cantate a Yahweh un cantico nuovo, cantate a Yahweh da tutta la terra. Cantate a Yahweh, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, narrate tra le nazioni la sua gloria, tra tutti i popoli i suoi prodigi, poiché grande è Yahweh, degno di ogni lode, terribile è sopra tutti gli dèi. Poiché tutti gli dèi dei popoli sono nulla, Yahweh invece ha fatto i cieli, splendore e maestà stanno davanti a Lui, potenza e magnificenza nel suo santuario. Date a Yahweh, o famiglia dei popoli, date a Yahweh gloria e potenza. Date a Yahweh la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi a Yahweh quando appare nella sua santità. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite fra le nazioni: Yahweh regna. Sì, saldo è il mondo, non vacillerà. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, rombi il mare quanto racchiude, si rallegri la campagna e quanto contiene, si esplodano di gioia tutti gli alberi della foresta, davanti a Yahweh che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia, i popoli con la sua fedeltà.